Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Prima di addentrarci nel mondo poetico di Jacques Prévert, vorrei soffermarmi un attimo sul concetto di poesia. Ora ne abbiamo già parlato. Il vocabolario dice che la poesia è quella che, attraverso la versificazione della parola scritta, si traduce in un sentimento, in un'emozione che dalla pagina viene impressa nella mente di un lettore. Sicuramente il significato di poesia, quello diretto, quello che ognuno di noi immediatamente così assume nella propria mente, è quello di poesia scritta in versi, o magari anche proprio scritta in rima. Si usava molto la rima nella poesia. C'è una poesia poi ermetica, quella di Montale, tanto per dire, che si avvale certo di contenuti, ma soprattutto usa un linguaggio cifrato, una specie di crittografia, no? Dove per entrare, per penetrare, noi dobbiamo usare più l'orecchio, la musicalità del verso, lasciarci andare alla trasparenza di frasi che apparentemente sono difficili da decodificare, ma che contengono nella musica che esprimono dei sentimenti. La poesia di Campana, per esempio. La poesia di Campana, attraverso le letture di Carmelo Bene, acquista delle risonanze che sono veramente, veramente profondamente musicali. Musica. Lui fa musica leggendo attraverso un'amplificazione molto, molto forte, molto consistente, le poesie di Campana, ma non solo le poesie di Campana. È stato anche un appassionato lettore di Leopardi. Leopardi accorpa contenuti esistenziali molto profondi, che appartengono alla sua spiritualità, alla sua psiche, al suo mondo interiore, attraverso anche un linguaggio che comunque nella sua poesia, pur non usando preferibilmente le rime, crea delle assonanze, una serie di assonanze, e sono esse stesse queste assonanze musica, no? L'infinito, sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Se andiamo bene a vedere, non c'è la rima, ma c'è una musicalità. Ecco, la musica stessa è poesia. La grande musica, la musica dei grandi autori, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, cioè i grandi autori classici, considerati classici, ma anche un pezzo di jazz può essere un pezzo musicale poetico. Un sassofono suonato in un certo modo fa tremare, fa vibrare, no? Provoca una vibrazione nell'ascoltatore, e quindi questa è poesia. Se noi ci soffermiamo a osservare un tramonto in una giornata limpida, quando non ci sono le scie chimiche, lo ripeto, quando non ci sono le scie chimiche, ebbene questo tramonto ci ispira un sentimento di poesia. Se siamo poeti, magari cerchiamo di raccontarlo, di esprimerlo attraverso delle frasi. Se non siamo poeti, siamo magari fotografi, e quindi fotografiamo questo tramonto, anche una bella fotografia. Soprattutto quelle che si usavano una volta, le fotografie, non quelle facili, no? Fatte con gli smartphone, ma le fotografie che richiedevano un impegno particolare da parte del fotografo. La fotografia analogica, quella su pellicola, quella era arte, cioè cercare di regolare l'apparecchio in modo che tutti i contrasti, che le lontananze, le vicinanze, eccetera, insomma, raccontassero. Diventava un racconto, la fotografia, diventava una poesia, un po' come gli affreschi, come i dipinti su tela, le pitture ad olio, i ritratti che contenevano un significato poetico. Ora è chiaro che, appunto, se noi andiamo a guardare sul vocabolario, troviamo che la poesia principalmente è quella che si scrive in versi, si scrive su una pagina usando la versificazione, ma un concetto di poesia può essere più allargato. Poi la poesia, appunto, la poesia in versi, dei poeti, beh, i poeti usano tante metodologie, no? Prévert, racconta, racconta. Quindi la poesia di Prévert è anche tradotta dal francese in italiano, non perde un granché, perché è comunque più un racconto, una poesia racconto. Ricordati, Barbara, pioveva senza sosta quel giorno su Brest, e tu camminavi sorridente, serena, rapita, grondante sotto la pioggia. Ora, se io la leggo in francese, in italiano, in inglese, non lo so, non è che cambia di molto, perché questo è un racconto. È sì una poesia, ma è una poesia racconto. Ma se io devo tradurre Montale, ecco che mi trovo di fronte a delle difficoltà, perché Montale in realtà usa un linguaggio da decodificare oppure da assorbire attraverso le assonanze musicali che questa poesia esprime. Quindi, quando Carmelo Bene parla di poesia mu musica, poesia musica, e dice che qualunque parola che contiene una poesia è un fatto musicale, si riferisce prevalentemente agli autori poetici diciamo, di classificazione ermetica, perché è più l'ermetismo che usa, che sfrutta la musicalità del verso che non altri generi poetici. Comunque, la rima, Giovanni Pascoli, no? Josué Carducci, Tamo Pio Bove, emite un sentimento di vigore e di pace al cor mi infondi, o che solenne come un monumento. Tu guardi i campi liberi e fecondi. Ecco che nella rima, o cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna. Ecco, nella rima sta la musica. Ecco che questi poeti usavano la rima perché, oltre ai concetti che loro volevano esprimere attraverso la loro scrittura poetica, volevano anche che arrivasse al lettore, un senso musicale.
Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des a la saison, des a, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleil et planète tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Très sournois s'approche la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille, cueille les roses de la vie, roses de la vie. et que leurs pétales soient la mer étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres.
Si tu t'imagini, Juliette Gréco, una canzone musicata da Cosma, l'autore del testo non è Prévert, ma abbiamo voluto comunque rendere omaggio a Cosma in questa canzone. Cosma ha composto canzoni non solo con Prévert, ma anche con altri autori. In questo caso l'autore è Cagnat. Prévert si è spento l'11 aprile del 1977 e dopo una lunga malattia, aveva un tumore ai polmoni. Prévert l'abbiamo già ampiamente illustrato come il veramente il poeta degli innamorati, innamorato proprio dell'amore. Ed è passato alla storia della letteratura per queste sue liriche tutte imperniate sul sentimento d'amore, anche sui temi sociali, perché Prévert è stato un sensibile narratore nelle sue poesie del sociale, della vita dei poveri, insomma, anche perché lui veniva da una famiglia, l'abbiamo già detto, che non era una famiglia agiata. Suo padre si occupava proprio dell'assistenza ai meno abbienti e se lo portava dietro, insomma, si portava dietro il piccolo Jacques quando effettuava le sue visite presso le baracche di questi poveri. E Jacques Prévert per tutta la vita non potrà mai dimenticare queste scene che vide da bambino, che gli rimasero nella mente, le scene di questi diseredati, di questi poveri disgraziati che vivevano nella miseria più nera. I genitori comunque contribuiscono alla sensibilità che poi si svilupperà in Prévert, la sensibilità artistica, la sensibilità poetica, perché lo allevano nel rispetto dei valori più importanti, no? L'empatia, l'altruismo, la consapevolezza anche del proprio privilegio, cioè se tu mangi oggi purtroppo devi ricordarti che oggi c'è chi non ha da mangiare, insomma, no? E quindi il piccolo Jacques si trova in questa situazione di consapevolezza di questa umanità variegata, dove purtroppo veramente non tutti avevano e hanno purtroppo ancora oggi un piatto su cui poter soddisfare la propria fame, il proprio appetito. E non hanno nulla altro che gli smartphone. Ci sono individui nel mondo che purtroppo non possono permettersi neanche di sfamarsi. Prévert vede, assorbe in sé le diseguaglianze, no? E anche vive tutto questo con una profonda indignazione. Perché l'umanità è così? Così ingiusto il modo di vivere che viene assegnato a seconda delle classi sociali. Da chi? Da chi? Prévert non è religioso, non pensa che ci sia un Dio al di sopra che poi premierà i più poveri, come dicono i Vangeli, no? Beati gli ultimi che saranno i primi. Insomma, lui non fa parte di questa categoria di individui che che comunque accettano la povertà, le privazioni, pensando che poi nel mondo del dopomorte, ci saranno dei premi, no? Tutta la sua tematica mette al centro l'uomo della strada, è sempre l'uomo della strada che viene raccontato da Prevert, non il potente, ma il passante. Ricordati Barbara, chi era Barbara? Era una ragazza che passava di lì a Brest, per caso, casualmente, sotto lo scrosciare della pioggia. E purtroppo questa immagine di questa passante, lui la rievocherà in una delle sue più belle poesie, pensando, siccome questa poesia è stata scritta dopo la guerra, pensando, ma ci saranno ancora queste persone che io incontravo prima della guerra, e questo è terribile, perché se noi oggi che qualcuno ama parlare di guerra, pensassimo che ogni individuo che incontriamo per la strada quotidianamente potrebbe non esistere più a causa di una bomba, è una cosa impensabile. Cioè, è impensabile che ci siano degli individui nel mondo che non fanno queste riflessioni, veramente. Io ora io approfitto proprio del fatto che sto parlando di un uomo assolutamente anti-guerra, contro la guerra, un assoluto e totale pacifista. Degli aforismi abbiamo già avuto modo di parlare, alcuni li abbiamo letti. Voglio ripetere questo perché mi sembra molto significativo, lo voglio ripetere, so che l'ho già letto, ma lo voglio ripetere. L'unica differenza tra un intellettuale e un operaio è che l'operaio si lava le mani prima di pisciare e l'intellettuale dopo. Riflettete, riflettete, perché questo aforisma dice tantissime cose, sembra una cosa sciocca, banale, ma dice tantissime cose.
Des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé. Un matin dans la lumière de l'hiver, au parc Montsouris à Paris, à Paris. Sur la terre qui est un astre. Des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé. Un matin dans la lumière de l'hiver, au parc Montsouris à Paris, à Paris. Sur la terre qui est un astre.
Luca Espo ha cantato Il giardino, una poesia, una breve poesia di Prevert che diventa canzone. Ecco, guardate con che facilità la poesia di Prevert diventa canzone. Ora vi leggo il testo in italiano, Il giardino. 1.000 anni e poi 1.000 non possono bastare per dire la microeternità di quando m'hai baciato, di quando t'ho baciata un mattino nella luce dell'inverno al Parc Montsouris a Parigi, sulla terra che è un astro.
Ho visti parecchi. Ho visto uno che si era seduto sul cappello di un altro. Era pallido, tremava, aspettava qualcosa, non importa che cosa, la guerra, la fine del mondo. Gli era assolutamente impossibile fare un gesto o parlare. E l'altro che cercava il suo cappello, era più pallido ancora. E anche lui tremava e ripeteva senza fermarsi: il mio cappello, e aveva voglia di piangere. Ho visto uno che leggeva i giornali, ho visto uno che salutava la bandiera, ho visto uno che era vestito di nero, aveva un orologio e una catena d'orologio, un portamoneta, la Legion d'Onore e un pince-nez. Ho visto uno che tirava suo figlio per mano e gridava, ho visto uno con un cane, ho visto uno con una spada nel bastone, ho visto uno che piangeva, ho visto uno che entrava in una chiesa, ho visto un altro che ne usciva. La bella stagione, digiuna, estranea, perduta, sola sola, senza un soldo, una ragazza sedicenne, ritta, impietrita, a Place de la Concorde, a mezzogiorno del 15 agosto. Dalla fioraia. Un uomo entra dalla fioraia e sceglie dei fiori. La fioraia incarta i fiori. L'uomo mette la mano in tasca per cercare i soldi per pagare i fiori, ma nello stesso tempo mette improvvisamente la mano sul cuore e cade. E mentre cade, la moneta rotola per terra e poi i fiori cadono insieme all'uomo, insieme alla moneta, e la fioraia rimane là con la moneta che rotola, con i fiori che si sciupano, con l'uomo che muore. Evidentemente tutto questo è molto triste e bisogna che ella faccia qualcosa, la fioraia, ma non sa che fare, non sa da che parte cominciare. Vi sono tante cose da fare con quest'uomo che muore, questi fiori che si sciupano e questa moneta che rotola, che non la smette di rotolare.
Place du Carrousel. Place du Carrousel, al tramonto di un bel giorno d'estate. Il sangue di un cavallo ferito e senza redini scorreva sul lastrico. E il cavallo era là, ritto, immobile, su tre piedi. e l'altro piede ferito, ferito e lacerato, ciondolava. Proprio a fianco, ritto, immobile, vi era anche il cocchiere e la carrozza, anch'essa immobile, inutile come un orologio rotto. E il cavallo taceva, il cavallo non si lagnava, il cavallo non nitriva. Egli era là, aspettava, ed era così bello, così triste, così semplice e così ragionevole che non era possibile trattenere le lacrime. Oh giardini perduti, fontane dimenticate, praterie soleggiate, oh dolore, splendore e mistero dell'avversità, sangue e bagliori, bellezza percossa, fraternità. In estate come in inverno. In estate come in inverno, nel fango, nella polvere, su vecchi giornali sdraiato, l'uomo che ha l'acqua nelle scarpe guarda le barche lontane. Accanto a lui un imbecille, un signore che ne ha, tristemente pesca con la lenza. Egli non sa perché, vedendo passare una chiatta, la nostalgia lo afferra. Anch'egli vorrebbe partire lontano, lontano sull'acqua e vivere una nuova vita con un po' meno di pancia. In estate come in inverno, nel fango, nella polvere, su vecchi giornali sdraiato, l'uomo che ha l'acqua nelle scarpe guarda le barche lontane. Il bravo pescatore con la lenza torna a casa senza un sol pesce, apre una scatola di sardine e piange. Capisce che deve morire e che non ha mai amato. Sua moglie lo compatisce con un sorriso ironico. È una ben triste megera, ranocchia d'acqua santiera. In estate come in inverno, nel fango, nella polvere, su vecchi giornali sdraiato, l'uomo che ha l'acqua nelle scarpe guarda le barche lontane. Sa bene che i battelli son grandi topaie sul mare e che per i bassi salari le belle barcaiole e i loro poveri battellieri portano a spasso sui fiumi una carrettata di figli soffocati dalla miseria, in estate come in inverno, con non importa qual tempo. Il ritorno al paese. È un bretone che ritorna al paese natale dopo aver fatto parecchi colpacci. Egli passeggia davanti alle fabbriche a Douarnenez. Non riconosce nessuno, nessuno riconosce lui. È molto triste. Entra in una friggitoria per mangiare frittelle, ma non può mangiarne. Ha qualcosa in gola che glielo impedisce. Paga, esce. Accende una sigaretta, ma non può fumarla. Vi è qualcosa, qualcosa nella sua testa, qualcosa di storto. Egli è sempre più triste e subito comincia a ricordare. Qualcuno gli ha detto quando era bambino: tu finirai sul patibolo. E per anni non ha mai osato far niente, né attraversare la strada, né prendere la via del mare, niente, assolutamente niente. E si ricorda. Colui che aveva tutto predetto è lo zio Gressigliard. Lo zio Gressigliard che portava a tutti Scalogna, il porco. E il bretone pensa a sua sorella che lavora a Vaugirard, a suo fratello morto in guerra, pensa a tutte le cose che ha visto, a tutte le cose che ha fatto. La tristezza si stringe contro di lui. Ancora una volta tenta di accendere una sigaretta, ma non ha voglia di fumare. Allora decide di andare a trovare lo zio Gressigliard. Va, apre la porta. Lo zio non lo riconosce, ma lui lo riconosce. E gli dice: buongiorno zio Gressigliard. E poi gli torce il collo e finisce sul patibolo a Quimper, dopo aver mangiato 2 dozzine di frittelle e fumata una sigaretta. Il mazzo di fiori. Che fai laggiù, bambinetta, con quei fiori da poco tagliati? Che fai laggiù, giovinetta, con quei fiori seccati? Che fai laggiù, bella donna, con quei fiori che avvizziscono? Che fai laggiù, vecchia donna, con quei fiori che se ne muoiono? Aspetto il vincitore. Libera uscita. Ho rinchiuso il mio Kepi in gabbia e sono uscito con l'uccello in testa. E allora, non si saluta più? Ha chiesto il comandante. No, signore, non si saluta più, ha risposto l'uccello. Ah, bene, scusatemi, credevo che si salutasse, ha detto il comandante. Siete scusato, tutti possono sbagliarsi, ha detto l'uccello. La guerra. Voi disboscate, imbecilli. Voi disboscate. Tutti i giovani alberi con la vecchia ascia, voi distruggete. Disboscate, imbecilli. Voi disboscate. E gli annosi alberi con le loro vecchie radici, le loro vecchie dentiere, voi li conservate. E un cartello attaccate. Alberi del bene e del male. Alberi della vittoria. Alberi della libertà. E la foresta deserta appesta il vecchio bosco crepato e partono gli uccelli e voi restate là a cantare, voi restate là, imbecilli, a cantare e a fare la parata. Scena familiare. La madre lavora a maglia, il figlio fa la guerra. Trova tutto questo naturale, la madre. E il padre? Che cosa fa il padre? Fa gli affari. Sua moglie lavora a maglia, suo figlio fa la guerra, lui affari. E trova tutto questo naturale, il padre. E il figlio? E il figlio, che cosa ne pensa il figlio? Niente, assolutamente niente, il figlio. Il figlio, sua madre fa la maglia, suo padre gli affari, lui la guerra. Quando sarà finita la guerra, farà gli affari con suo padre. La guerra continua, la madre continua, lavora a maglia, il padre continua e fa gli affari, il figlio è ucciso e non continua più. Il padre e la madre vanno al cimitero e trovano questo naturale, il padre e la madre. La vita continua, la vita con il lavoro a maglia, la guerra, gli affari, la guerra, il lavoro a maglia, la guerra, gli affari e gli affari, la vita con il cimitero. Il grande uomo. Da un sarto marmista, dove l'ho incontrato, si faceva prendere le misure per la posterità. Non bisogna. Non bisogna lasciar giocare gli intellettuali con i fiammiferi. Perché, signori, quando lo si lascia solo, il mondo mentale, signori, non è affatto allegro. E appena è solo, lavora arbitrariamente, erigendo a se stesso e facendo credere generosamente in onore dei muratori un automonumento. Ripetiamolo, signori, quando lo si lascia solo, il mondo mentale mente monumentalmente. La retta via. A ogni chilometro, ogni anno, alcuni vecchi dalla fronte ottusa indicano ai fanciulli la strada con un bel gesto di cemento armato. La disperazione è seduta su una panchina. In un giardinetto, su una panchina, c'è un uomo che vi chiama quando passate. Ha un binocolo, un grigio vestito liso. Fuma un sigaretto ed è seduto. e vi chiama quando voi passate, o semplicemente egli vi fa un cenno. Non bisogna guardarlo, non bisogna ascoltarlo, conviene andare avanti, fingere di non vederlo, fingere di non sentirlo, bisogna camminare, affrettare il passo. Se voi lo guardate, se voi l'ascoltate, egli vi fa un cenno e niente, nessuno può impedirvi di andare a sedervi accanto a lui. Allora egli vi guarda e sorride, e soffrirete atrocemente. E l'uomo non la smette di sorridere, e voi sorriderete come lui, esattamente. Più voi sorriderete e più soffrirete, atrocemente. Più voi soffrirete e più sorriderete, irrimediabilmente. E voi restate là, seduto, congelato, sorridente, sulla panchina. E fanciulli giocano vicino a voi, passano i passanti tranquillamente, si involano gli uccelli un albero lasciando per un altro, e voi restate là sulla panchina, e voi sapete che mai più voi giocherete come quei fanciulli, sapete che mai più voi passerete tranquillamente come quei passanti, che mai più voi volerete un albero lasciando per un altro come gli uccelli. Regalo di uccello. Un vecchissimo pappagallo gli portò i suoi chicchi di girasole e nella sua prigione di bambino entrò il sole. Compito in classe.
2 e 2, 4. 4 e 4, 8. 8 e 8 fanno 16. Ripetete, dice il maestro. 2 e 2, 4. 4 e 4, 8. 8 e 8 fanno 16. Ma ecco l'uccello lira che passa nel cielo. Il bambino lo vede. Il bambino l'ascolta, il bambino lo chiama, salvami uccello, gioca con me. Allora l'uccello discende e gioca con il bambino. 2, 2, 4, ripetete, dice il maestro. E gioca il bambino e l'uccello gioca con lui. 4 e 4, 8, 8 e 8 fanno 16, e 16 e 16 che fanno? Niente, fanno 16 e 16 e soprattutto non fanno 32. In ogni modo, se ne vanno. E il bambino ha nascosto l'uccello nel suo banco. E tutti i bambini ascoltano la sua canzone. E tutti i bambini ascoltano la musica. E 8 e 8 a loro volta se ne vanno. E 4 e 4 e 2 e 2 a loro volta abbandonano il campo. E 1 e 1 non fanno né 1 né 2. 1 a 1 egualmente se ne vanno. E gioca l'uccello lira. E il bambino canta. E il professore grida: quando la finirete di fare i pagliacci? Ma tutti gli altri bambini ascoltano la musica. E i muri della classe tranquillamente crollano, e i vetri diventano sabbia, l'inchiostro ritorna acqua, i banchi ritornano alberi, il gesso ridiventa scoglio, la penna ridiventa uccello.
Per fare il ritratto di un uccello. Anzitutto dipingere una gabbia con la porticina aperta. Dipingere quindi qualcosa di grazioso, qualcosa di semplice, qualcosa di bello, qualcosa di utile per l'uccello. Appoggiare poi il quadro ad un albero, in un giardino, in un bosco o in una foresta. Nascondersi dietro l'albero, silenziosi, immobili. A volte l'uccello arriva presto, ma può anche impiegare degli anni prima di decidersi. Non scoraggiarsi, attendere. Attendere, se il caso, per anni. La rapidità o la lentezza dell'arrivo non ha nessun rapporto con la riuscita del quadro. Quando l'uccello arriva, se arriva, osservare il più profondo silenzio. Aspettare che l'uccello entri nella gabbia e, quando è entrato, chiudere dolcemente la porta col pennello. Poi cancellare un dopo l'altra tutte le sbarre, avendo cura di non toccare nessuna piuma dell'uccello. Fare quindi il ritratto dell'albero scegliendo il ramo più bello per l'uccello, dipingere anche il verde fogliame e la frescura del vento, il pulviscolo del sole e il fruscio delle bestie, dell'erba, nella calura estiva, e poi aspettare che l'uccello si decida a cantare. Se l'uccello non canta, è cattivo segno, segno che il quadro è sbagliato, ma se canta, è buon segno, segno che voi potete firmare. Allora strappate con tanta dolcezza una piuma all'uccello e il vostro nome scrivete in un angolo del quadro.
Edoardo Lucchina, in intercalare sulle poesie di Prévert con la sua fisarmonica francese, che ci riporta proprio un'aria così particolare, particolarmente francese, anche per chi in Francia magari non è mai andato, a Parigi non è mai andato, questa ventata così di aria parigina nei valzer di Edoardo Lucchina. È difficile trovare nella serie di libri di Jacques Prévert quelle schede giovanili che, messe insieme, formano tutta un'opera, una carriera. Uomo di teatro e di cinema, uomo di spettacolo più che uomo di lettere, cominciò a scrivere a partire dal 1930 poesie, canzoni, histoire, insomma, e per un lungo periodo la tradition orale, cioè il comunicare attraverso la parola, direttamente attraverso la parola, comunicare agli altri, insomma, quello che si è scritto senza stamparlo, no? Sarà il solo editore questo passaggio orale, no? Sarà il solo editore di questo poeta che non pensa affatto a pubblicare in un primo momento, naturalmente, tranne che in qualche rara occasione, quando alcuni amici riescono, ecco, è così che inizia poi la storia di Prevert Poeta, no? Sono gli amici a cui lui leggeva i suoi scritti, le sue poesie, le sue opere, e che lo convincono a pubblicarle, insomma, no? E gli carpiscono addirittura, proprio gli rubano dalle mani i fogli dattiloscritti, e poi alcuni di questi suoi amici naturalmente lavoravano nel campo dell'editoria, qualcuno scriveva per delle riviste, e comincia così la storia di Prevert Poeta, con pubblicazioni su riviste in un primo momento, e poi lentamente nasceranno i primi libri di poesie. Nel 1946 esce finalmente la prima raccolta di opere di Prevert, che è intitolata Parole. Abbiamo già detto questo titolo, ne abbiamo già così accennato. Tutti sanno dell'accoglienza entusiastica che fu riservata al libro e della risonanza che ebbe in quella particolare epoca. Cioè, la gente si accorse subito di questa voce particolare, di questo uomo particolare, che parlava un linguaggio tutto sommato semplice ma estremamente profondo, diceva delle cose molto importanti Prevert, ma non si vantava di essere un poeta ermetico, difficile da decifrare, difficile da decodificare, e il suo linguaggio era il linguaggio, l'abbiamo già detto, un linguaggio praticamente quasi usuale, no? Quotidiano, e questo fece sì che le sue pubblicazioni divennero immediatamente popolari. Bisognava forse voltare le spalle alla letteratura, quella con la L maiuscola, insomma, no? E per ritrovare proprio questa lingua semplice e forte, però piena di sottigliezze e di incanti, che nulla ignora dell'esperienza surrealista. C'è del surrealismo sicuramente in Prevert, nel suo modo di vedere, cioè diciamo surrealista Prevert nel suo modo di vedere. Prevert si guarda attorno, osserva i gesti quotidiani, quelli che noi tutti i giorni uscendo di casa abbiamo modo di poter guardare, osservare nelle persone che ci passano a fianco, no? E le fa diventare arte, le fa diventare poesie, e in questo si incarna in qualche maniera, trova la radice, il surrealismo che viene attribuito a Prevert, perché in questo linguaggio semplice e in questa osservazione di gesti quotidiani, di gente che passa, che fa le cose più semplici, si trova una grande forza, perché tutto questo è pieno di sottigliezze e di incanti, che lui riesce in maniera proprio surreale a raccontare, ma soprattutto lui è capace di ridare alle parole il loro peso. Ecco, Prevert dà un valore particolare a ogni parola. Ogni parola di Prevert non è messa lì a caso, non è frutto del caso, ma è qualcosa che lui ha soppesato, ha calcolato, ha calibrato proprio per creare quel particolare effetto surreale. La realtà viene sostituita da un'altra realtà, che è una realtà più interiore, una realtà, se vogliamo, in qualche modo più onirica, che fa parte, diciamo così, di quell'ascendente fantasioso e fantastico che ha questo poeta. E questa realtà acquista una efficacia tutta nuova, ma io direi quasi una purezza di racconto, no? Quasi come lucidare un vetro appannato. Noi guardiamo la realtà attraverso Un vetro. Questo vetro lui lo pulisce, lo decanta, lo lucida e noi vediamo una nuova realtà. Riusciamo a vedere, a osservare una nuova realtà, una realtà poetica. Attraverso questa forza, questa grande forza, Prévert sa farci vedere il mondo come pochi altri poeti hanno saputo fare. E questo, è una critica, io traggo queste parole da una critica di René Berthelet, che era un critico, diciamo, che operava, diciamo, nel periodo proprio prévertiano. Siamo in chiusura, cari amici ascoltatori. Voglio lasciarvi con queste parole di Prévert, un brevissimo sonetto intitolato Il buon tempo della giovinezza. I fiumi erano limpidi, il mare era pulito, il pane era buono, le stagioni stagionali, le guerre dimenticate e l'amore amato. Ci lasciamo perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ci lasciamo con queste belle parole di Prévert. Ci lasciamo con una speranza che ci viene da questo poeta dell'amore, no? Che le guerre siano effettivamente dimenticate. Siamo in un periodo, in una stagione della nostra vita molto difficile, cari amici ascoltatori. Quindi le parole di Prévert, che parlano dell'amore amato, che parlano del mare pulito, dei fiumi limpidi e delle guerre dimenticate, ebbene, ci aggrappiamo a queste speranze di bellezza e ci salutiamo. Ci salutiamo, chiudiamo questi incontri con Jacques Prévert che ci hanno riempito il cuore d'amore e Ci risentiamo presto, molto presto, cari amici ascoltatori, con un altro poeta. Un saluto da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.